Su esempio, su tappa Marie. Allora lì continuiamo a studiare le halachot relative al mese di Adar e Purim. L'idea era stasera di approfondire la questione delle quattro parashot, dei quattro Shabbatot segnalati o particolari, e lo facciamo, e poi vediamo un twist romano-gerosolomitano che è un po' una chicca. La Mishnah, nel trattato di Megillah, dice Rosh Chodesh Adar, Shechal Liot Beshabbat, cioè quando Rosh Chodesh del mese di Adar capita di Shabbat, si legge la Parashah di Shekalim. Chal Liot Betocha Shabbat, se invece Rosh Chodesh è durante la settimana, non è Shabbat, Makdimim Leshavar, cioè la settimana precedente a Rosh Chodesh Adar, si legge la Parashah di Shekalim. Umafsikin Leshabbat Acheret, uno Shabbat di pausa. Bashnia, quindi il Shabbat appresso, Zachor. Bashlishit, Paraduma. Barvit, Achodesh Azelachem. Bachamishit, Chosrin Lekesidran. La quinta si torna all'ordine normale. Intanto, da dove, come, perché, da dove saltano fuori queste quattro parasciotte, che cosa significa? Per capirlo, bisogna fare un istante di introduzione e lo faccio partendo dallo Shibboleth Aleichem, che è il testo fondamentale dell'Alakha romana, la Vizitchiana Varofè, che dice così: è stato insegnato nel trattato di Shekalim che il primo di Adar si comunica, si annuncia gli Shekalim e di Kilaim. I Kilaim li mettiamo da parte in questo momento, e questo è spiegato nello Yerushalmi, che significa che si fa ascoltare, si annuncia. Che bisogna annunciare in tutte le città di Israele che ognuno porti il proprio mezzo siclo al Mikdash per comprare i Tevilim. Ricordo la questione: si impara dalla Torah che i korbanot pubblici di un anno devono essere acquistati con del denaro messo da parte per quell'anno specifico, ok? Cioè tu non puoi utilizzare dei soldi presi per l'anno precedente per comprare i korbanot dell'anno appresso. Si impara da un verso della Torah. Da quand'è che quindi è necessario averci una cassa nuova per comprare i korbanot dell'anno? Dal primo giorno dell'anno della Torah, quindi dal primo di Nissan. Quindi il primo di Nissan ci deve essere pronta la coupà per poter comprare da quel giorno i korbanot pubblici con i soldi nuovi, con i mezzi sicli nuovi. E quindi un mese prima, se servono i soldi il primo di Nissan, dal primo di Adar bisogna annunciare di dire alla gente: oh, ragazzi, è ora di pagare il mezzo siclo. Allora, due opzioni: o Rosh Chodesh capita di Shabbat, e allora in quel caso, in quello Shabbat, che cosa si fa? Si legge la parashah degli Shekalim, cioè nella nostra, adesso vediamo, ma nella nostra, nel nostro modo di comportarci, si tira fuori un secondo sefer ulteriore a quello della parashat Shavuot e si legge la parashah relativa ai mezzi sigli. Oppure, se Rosh Chodesh capita in mezzo alla settimana, tutto questo viene anticipato allo Shabbat precedente, in maniera che un po' più di un mese prima si annunciano gli Shekalim. Questo è per quel che concerne il primo degli Shabbatot particolari. Secondo degli Shabbatot particolari è lo Shabbat che va a ridosso di Purim, che è lo Shabbat in quale la stessa cosa col secondo sefer viene fatto con la parashah del ricordo di Amalek. Il ricordo di Amalek, che è legato alla storia di Purim, e infatti, che dice qui lo Shibboleth Aleichet? E perché si anticipa da Rosh Chodesh Adar la questione degli Shekalim? Rabbi Levi Beshem Rabbi Shimon ben Lakish Amarza Fakadosh Baruch Shaman Rashati di Skol Kasposhe Israel, che il Kadosh Baruch sapeva che Aman avrebbe fatto tutte questioni economiche relative allo sterminio degli ebrei. Amar Mutashi Abdim Kasposhe Ben Israel e Kasposhe Lodon Rashah, quindi che i soldi degli ebrei vengano prima dei soldi di Aman. Quindi c'è anche un collegamento molto forte tra Shekalim e poi la storia di Purim. La storia di Purim, come ho detto, Zachor, il ricordo di Amalek, Aman viene dalla discendenza di Amalek, e abbiamo una mitzvah positiva della Torah, che è quella di ricordare ciò che ci ha fatto Amalek. Noi la adempiamo, questa mitzvah in teoria può farla in qualsiasi momento dell'anno, ma viene stata stabilita dai maestri, nello Shabbat a ridosso di Purim. Il terzo Shabbat segnalato è lo Shabbat Parah, che riguarda la purificazione. Siamo appena dopo Purim, quindi immediatamente ci stiamo preparando per Pesach, secondo la regola per la quale un mese prima di ogni festa bisogna occuparsi della festa, quindi a Purim bisogna iniziare a occuparsi di Pesach. Dovendosi occupare di Pesach, il primo dei problemi che c'era, soprattutto all'epoca del Secondo Tempio, quando la gente abitava in Galilea e in mezzo c'erano territori di popolazioni non ebraiche che andavano attraversati, territori che erano ritualmente impuri, c'era tutta una logistica incredibile che bisognava fare per Pesach per poter arrivare in purità a Gerusalemme. Quindi avevi sostanzialmente due alternative, la faccio breve. L'alternativa era purificarti dove abitavi, se abitavi in Galilea o da qualche altra parte, a quel punto dovevi stare attento, fare dei percorsi che non ti rischiavano di mettere in impurità, oppure arrivare un po' prima di Pesach a Gerusalemme in maniera da poter purificarti. Tra l'altro era una questione di una logistica, di una complessità incredibile, perché immaginate la quantità d'acqua che serviva per i mikvot per purificare un popolo intero. Perché per Pesach? Perché per Pesach c'è la mitzvah del Korban Pesach, e per mangiare il Korban bisogna essere in stato di purità, quindi è una questione che riguardava tutti quanti quelli che venivano a Gerusalemme. Quarto Shabbat è lo Shabbat di Achodesh, in cui ormai stiamo entrando nel mese di Nissan e iniziamo a prepararci per la festa. Non entro nei tecnicismi del conto dei giorni. Tutti quanti i Rishonim, lo fa lo Shulchan Aruch, lo fa Shibbole Aleket, lo fa il Tur, prendono in considerazione tutte le varie casistiche, cioè che cosa succede quando capita in questo giorno della settimana, quando è che si fa l'interruzione, quando non si fa l'interruzione. Non entro in tutta questa parte così particolarmente tecnica. Voglio però sottolineare che c'è qualche cosa di un po' strano, perché c'è scritto che il quinto Shabbat si torna all'ordine, cioè si torna Chuzrin le che si tranno, si torna normale. Che vuol dire si torna normale, si chiede la Gemara? Rabbi Amir Amar, le seder parashiotu choser, torna alla parasha normale. Rabbi Mia Amar, le seder aftarot u choser, torna al secondo ordine delle aftarot. Da dove nasce questa divergenza tra le due opinioni? In effetti, nel modo in cui noi adempiamo a questa cosa delle quattro parashot, non ha molto senso l'interruzione dei parashot. Ma dobbiamo prendere in considerazione che il modo in cui noi leggiamo la Torah era il modo in cui si leggeva la Torah in Babilonia, che poi è diventato universalmente accettato in tutto il popolo di Israele. Ma in Eretz Israel, all'epoca della Mishnah e del Talmud, la Torah non si leggeva come la leggiamo con un ciclo annuale. Si leggeva in circa 3 anni e mezzo, con delle parashot molto più corte, e che evidentemente in questi casi specifici delle quattro parashot venivano saltate. Quindi la parashat Shavua veniva in qualche modo saltata e al posto della parashat Shavua veniva messa la parashat. È chiaro che con quel sistema allora si capisce la Mishnah che dice il quinto Shabbat torna all'ordine delle parashot. Se invece si fa come facciamo noi che cos'è che facciamo? Noi leggiamo la parashat Shavua normale sul primo Sefer, tiriamo fuori un secondo Sefer, su quel secondo Sefer a seconda dello Shabbat particolare leggiamo una Haftarah specifica, per un criterio che in realtà fa saltare il principio generale per il quale la cosa più normale ha sempre la precedenza, il criterio del Tadbir, Vishnot Tadbir, Tadbir Kodem, non vale per le Haftarot. Per le Haftarot in genere si cerca la Haftarah più rara, quindi se ci stanno varie occasioni che coincidono, quella più rara è la Haftarah che ha la prevalenza, e quindi in questo caso le Haftarot di questi quattro Shabbatot particolari. Allora, nel caso in cui, così come si faceva in Babilonia, che è così come facciamo noi, si torna all'ordine delle Haftarot, cioè riprendi a dire le Haftarot in maniera normale. Però teniamo presente che non è l'unico modo possibile, perché così come si faceva in Eretz Israel e secondo alcuni in Italia per i primissimi periodi dell'esilio si faceva come si faceva in Eretz Israel, con il ciclo dei 3 anni, evidentemente non era così chiara se l'interruzione, probabilmente l'interruzione era delle parashot. Tanto per complicare la questione, il modello delle quattro parashot, il modello che è diventato universalmente accettato nel canone della Mishnah e poi del Talmud, ma hanno trovato nelle Genizot antiche dei piutim relativi al quinto e al sesto Shabbat. Quindi probabilmente in alcune comunità si usava anche gli Shabbatot immediatamente precedenti a Pesach e immediatamente dopo di Pesach di leggere delle parashot particolari. Era un uso di alcune comunità che evidentemente non è stato poi così accettato. E io qui ho riportato lo Shulchan Aruch, ma lo salto. Vorrei, prima di poi dare la parola a Shali, che sicuramente c'ha un sacco di cose interessanti, vorrei approfondire su questa questione delle quattro parashot un problema particolarmente italiano in generale e romano in particolare, e è la questione della doppia lettura del secondo, ok? Cioè, ogni volta che c'è il secondo sefer, o eventualmente il terzo sefer, ma prendiamo in questo momento la questione del secondo sefer, che cosa fanno tutti quanti? Leggono sette chiamate sul primo sefer e poi leggono secondo sefer. Sul secondo sefer legge direttamente il maftir, cioè chi legge l'haftarah legge il secondo sefer. Così tra l'altro fanno anche Rehov Hillel, se vi è capitato, sette chiamate e poi si fa la persona sale a sefer e è direttamente il maftir. A Roma e in Italia, in alcune comunità in Italia, ma a Roma è particolarmente osservato questo, c'è una persona che sale per quella chiamata, ce l'avrete nelle orecchie sicuramente, perché quando è Moed Yamoda o le Parashat Musafin si invita a salire la persona che sale per il Sefer in cui si leggono i Korbanot di Musafin, e lo stesso le Parashat Shekalim, le Parashat Zachor, le Parashat Parah, le Parashat Achodesh, a Hanukkah diciamo le Parashat Nesim. In ognuno dei casi si invita la persona che legge quella chiamata, poi dopo c'è il maftir. Okay. Allora, da dove arriva questo uso? Perché è importante che ci azzecca con le quattro parashot? Rav di Segni ha fatto un po' di ricerche su questa questione, su da dove parte il minhag, e la fonte più antica che lui ha trovato fino a alcuni anni fa è in un libro di response di Rabbi Yehuda Ayash, è stato stampato questo libretto a Livorno nel 1746, e in cui Rabbi Ayash, che era di Algeri, parla dei minagim di Algeri. Questo però è passato, vissuto in Italia, ha stampato il suo testo a Livorno, ma su questo libretto di minagim di Algeri parla specificamente di questo minhag, che evidentemente si faceva anche a Algeri, di ripetere il secondo sefer due volte. Questa cosa l'ho sentita dire a Rav di Segni specificamente, perché l'ha fatta nel discorso della mia cupa, perché Solen è di origine algerina, proprio per far vedere i rapporti che ci sono tra i minhagim romani e il minhag in Algeria, perché evidentemente facevano la stessa cosa. Però l'anno scorso, in epoca recente, Rav di Segni ha trovato delle altre fonti, ci sono state segnalate delle altre fonti, e gli hanno scritto che in realtà ne parla molto prima del 1700 un maestro che si chiama Rabbi Yaakov Shmuel Hajij, che è anche passato per l'Italia, in suo shoot che si chiama La Hot Canot. E ricorda questo Rav, dice che così aveva anche stabilito Rabbi Binyamin a Yerushalayim, e così si fa nella Kal Kadosh Talmud Torah Beir Atikati Banev Tikkonen, così si faceva nel questo Bet Keneset, Shanimit Pallelvo, diceva, Ummazzati los Mahbatosfot, e c'è persino una fonte su cui poggiarsi sulle Tosafot, che quando ci stanno due Sefarim sul secondo sefer si ripete, e di questa storia ne parla anche il Fida, Rabbi Chaim David Yosef Zulai, in Birkei Yosef, E dice che addirittura il Minhag era precedente a questo Rabbi Binyamin di cui si parla, e questo Minhag era stato in realtà stabilito da un maestro che si chiama Levi ibn Chaviv, anche conosciuto come il Ralbach, che è stato il rabbino di Gerusalemme intorno al 500, nato nel 1480 e morto nel 1545. E lo sappiamo perché in un testo di un suo studente, che si chiama Benei Sakhar, di questo rabbì Issachar ben Mordechai ibn Shushan, è detto che così si faceva a questo Bet HaKnesset, così si faceva a Gerusalemme. Cioè, Gerusalemme, nella metà del 500, o nel 500, si faceva esattamente come facciamo noi a Roma. Allora, come è arrivata la cosa a Roma da Gerusalemme? È un punto di domanda. Rabbi se gli ha mandato queste cose che lui ha trovato in una mail a un po' di persone, che c'ero anche anch'io in copia, e Rav Somek ha risposto a questa mail, e spiegando, riportando alcune fonti che lui ha trovato, che, e così in realtà si capisce anche dal testo che riporta Rabbi Segni su questo Benei Sakhar, che il motivo per il quale, qual è il motivo perché si ripete questa cosa? Allora, un possibile motivo è l'esigenza di accomodare l'uso sistematico di chiamare un maftir, al maftir un katan, cioè di permettere a un bambino di andare a Sefer e prendere la Haftarah in uno di questi Shabbatot. Cioè, qual è il tema? Il tema è che facciamo noi generalmente durante la... Noi sappiamo che il Maftir va a Sefer semplicemente per una questione di onore del Sefer Torah, ma non rientra nel conto delle sette persone che devono salire a Sefer. Infatti si salgono sette persone a Sefer, si dice il Kaddish, la lettura della Torah è finita, e poi il Maftir ripete gli ultimi Pesukim. Adesso, che succede se tu chiami un bambino a fare il maftir? Se lo fa in una settimana, un giorno qualsiasi, in un Shabbat qualsiasi, il problema non si pone. Ma se è un giorno nel quale c'è un Chuvata Yom, cioè c'è un secondo Sefer che va letto perché è la questione della giornata, sia esso il Musaf, o secondo alcuni, e c'è differenza, in una di queste delle quattro Parashot, ti si pone un problema. Il problema è che se il bambino lo mandi a Sefer con quella cosa, tu non sei uscito d'obbligo dalla lettura, cioè non va bene mandare a Sefer un bambino per la lettura. E questa cosa è ancora più importante per quel che concerne due Shabbatot in particolare, che sono Zachor e Parà, e in particolare Zachor, perché Zachor, secondo tutti quanti, la lettura è deoraita, quindi devi fare la mitzvah e non puoi mandare quindi un katan a Sefer. Se invece fai come facevano a Gerusalemme, come facciamo noi a Roma, in cui uno va e fa la lettura, e ne siamo usciti d'obbligo, un gadol, a quel punto puoi chiamare anche un katan e fargli fare il maftir.
Questo quindi, nel caso in cui il katan va a cantare l'Haftarah e viene chiamato a Sefer come se fosse un adulto, non prende il padre.
In realtà la questione è molto... in tante comunità, e probabilmente in antico anche in Italia, ancora in Italia in alcune comunità, quando va un katan a Sefer si dice da solo le berachot. Tra l'altro, quando il Tamar ha fatto la Haftarah dagli Ashkenaziti, il Rav da loro non usano, ma l'ha fatto fare, però ha voluto che dicesse le berachot, perché se la fa allora si dice le berachot. Il fatto, quello che facciamo noi di mandare a Sefer il padre che legge le berachot, è un'altra variante ancora. Però sembrerebbe, almeno una delle possibilità, è che il motivo per il quale noi ripetiamo è per poter consentire, teoricamente, di mandare un bambino a Sefer per poter fare il maftir. Questa storia è ricordata, niente proprio di meno, che in un responso di Rabbi Moshe Provenzalo. Rabbi Moshe Provenzalo è il rabbino di Mantova del 500, in quel momento era probabilmente l'autorità rabbinica più importante del mondo, e gli viene presentata un episodio, che è successo una mattina di Shabbat Parah a Ferrara, viene chiamato per Maftir un Katan, un bambino viene chiamato a Maftir, e ripetono gli ultimi tre psukim, cioè hanno letto la Parashat Parah, è salito Omele le Parashat Parah, ha detto il Kaddish, e poi hanno chiamato un bambino per leggere l'Aftarah, hanno letto gli ultimi tre psukim, come facciamo noi, e si è alzato uno che ha cominciato a fare una shabbachata. Non si è mai mancato. Questo qui si arrabbia dentro al tempio, un uomo di Ferrara presenta la tefila, insorge e sostiene che anche la ripetizione deve essere integrale, cioè lui si arrabbia non tanto del bambino eccetera, ma si arrabbia del fatto che hanno letto soltanto gli ultimi tre psukim, secondo lui bisognava leggere tutto quanto il pezzo. Gezeram mishum anichnasim, perché se qualcuno, questa è una cosa che succede molto spesso nelle regole del Bet HaKnesset, che se qualcuno entra all'improvviso, in ritardo, potrebbe pensare che va bene soltanto che si legge quei tre pezzi, invece che si deve leggere tutto quanto. Allora, questa cosa succede, il Rav lì dentro è questo Rabbi Hanania Finzi di Gazzuolo, che è il protagonista dell'evento, e questo si rivolge per avere manforte a Rabbi Moshe Provenzalo, che era il mega moreno dell'epoca, il quale gli dice che ha fatto bene a far leggere soltanto i tre psukim. Allora, qui Rav Somek fa notare due cose, e dice che in questa tshuva di Rabbi Moshe Provenzalo non sono ricordate nessuna delle fonti che erano state riportate da Rav Disegni, ok? E allora lui dice, Rav Somek dice, ne deduco, che l'abitudine di ripetere due volte o in toto o in parte il secondo sefer in determinate circostanze sia un uso italiano antico e indipendente, attestato con chiarezza all'epoca nell'area di Ferrara e Mantova. Le fonti sefardite al riguardo sono basate sugli stessi presupposti, ma hanno il valore di una mera coincidenza. E la seconda cosa che dice Rav Somek è che il vero interesse non sia per quest'uso, ma per l'altro che lo supporta, quello di chiamare per Maftir sistematicamente un Katan, cioè l'uso di far leggere l'Aftarà a un bambino. È un modo per educare i bambini alla tefilla pubblica che merita di essere ripreso. L'ultima possibilità di spiegazione che riporta Rav Somek e che è legata a esattamente allo Shibbole Aleket che vi stavo leggendo. È questa. Nello Shibbole Aleket che stavo leggendo viene riportata, Tianar riporta l'opinione di Rabbi Yeshaya Datrani. Rabbi Yeshaya Datrani, che era anche il maestro della generazione a lui immediatamente precedente, era una delle più grandi autorità rabbiniche. Rabbi Yeshaya Datrani sostiene che, visto che per le Arba Parashot il secondo sefer è Chovat Hayom, è obbligatorio, c'era l'uso di inserirlo dentro le sette chiamate della parasha e poi ripeterlo come maftir, cioè leggevano sei persone la parasha della settimana, si prendeva il secondo sefer e il settimo, quello che conta sono il numero delle sette, dei sette chiamati, dei sette che salgono a sefer, il settimo leggeva la parasha. Guardate che continua lo stesso criterio che utilizziamo noi oggi, che chi legge la parasha è uno, cioè legge la parasha non è il maftir, la parasha è il secondo sefer, legge uno che legge il secondo sefer, solo che nel caso della biscia degli Adrani addirittura nei sette della cosa. Allora lui dice, quando il secondo sefer fu scorporato dalla parasha e destinato a una chiamata supplementare, si sarebbe mantenuto l'uso di ripeterlo due volte e sarebbe stato esteso la parasha musa fine delle feste. Non so se è chiaro. Che facevano? Prima facevano un sefer, sei chiamate, secondo sefer, con una persona dedicata al secondo a volere parashat musafir, musafor, eccetera, come settimo, come mashlim, poi dicevano il kaddish e venivano ripetuti gli ultimi tre psukim come per il maftir. Allora lui dice, a un certo punto è stata separata, hanno detto no, sette chiamate sul primo sefer, kaddish, secondo sefer, ma quando hanno scorporato hanno continuato come facevano prima, come dice Rabbi Yeshaya Datrani, buona lei che è il nome di Rabbi Yeshaya Datrani, che ripetevano il secondo sefer dando al maftir nello specifico. Io sta cosa, qui mi fermo, me la so studiata un pochetto, perché io quest'anno ho insegnato su Dio l'Aftarah de Zahor a Itamar, e soltanto dopo che gliel'ho insegnata mi sono posto il problema Dio, aspetta un attimo, ma posta lì un katan a Sefer sul Shabbat Zahor? Allora, così come facciamo noi, il problema non si può, cioè da qualsiasi altra parte è un problema, perché come fai a mandare a Sefer sulla parasha che deve essere Deoraita un katan? Ma così come facciamo noi, che va uno e prende la parasha come Aulele Parashat, Aulele Parashat Zahor, dice, poi si ripetono gli ultimi succhi, come a Roma noi usiamo che a Roma in epoca recente, parte la pesca come era prima, l'uso è che il padre va a Sefer e prende la verata e poi il bambino dice la farà. Però in molte comunità, anche in Italia, si usa che il bambino si dica da solo le berachot.
Come fa un bambino a
farlo uscire? Questa è tutta la questione che stai poi a migliorare su un centro. La cosa è che il bambino olele minyan shiva se sa chi si benedice. Quindi tutta
questione. Questa è una cosa interessante. Il adesso non c'è niente. Può fare simun
persone con un bambino che sappia, cioè che sa ovviamente, che anche sa, che è chiaro, diciamo, si fa la bicatanazon, si può unire a, adesso non so, in Aga Roma, però non so.
Se glielo chiedo perché mi interessa, perché invece siamo sempre in questa condizione.
Adesso lo faccio sempre.
Vai.
Ma lui però non è lui. No, non è lui che fa Zimun. Oddio, se può essere che
Sarichiun!
No, se questo è un po' diverso. Bisogna studiarla, però, in linea di massima, c'è chi dice che, cioè, anzi, secondo la psica, entro la psica di ci sono, c'è una discussione su questo, però, in linea di massima, secondo la psica di Rav Yosef, si può unire non solo ai tre, addirittura ai 10, se non mi sbaglio.
Per dire lo è.
Che con i 10 poi... E diciamo, entra anche il nome di Hashem, quindi diventa ancora più complicato. Però fondamentalmente, sicuramente, secondo Rav Yosef, nel Zimun dei tre si può includere un bambino, ripeto, si dice che cosa ha di Katamazon. Se lui può fare il Zimun, non lo so, cioè, immagino sì. Adesso, io volevo fare una diciamo, entrare nel merito delle quattro parashot. E, diciamo alla Kale Masai, le quattro parashot sono state istituite, come ha detto Jonathan, per ricordarci qualcosa che avveniva in quel periodo dell'anno, al tempo diciamo del Beit HaMikdash, e quindi secondo me il messaggio che dobbiamo prendere da queste halakhot è che quando arriviamo a ascoltare la parasha dobbiamo tenere in mente qualcosa di specifico, nel senso non possiamo andare semplicemente ad ascoltare la parasha. Bisogna diciamo uscire d'obbligo della sfira del zeder di quello che stiamo leggendo, e quindi volevo passare parasha a parasha e vedere attraverso, sempre come al solito, l'introduzione della Mishnah Berurah, che è molto chiaro, nel senso è specifico cosa ogni parasha viene a rappresentare, e quindi cosa noi dobbiamo capire, cosa noi dobbiamo pensare quando ascoltiamo la lettura della parasha. Iniziamo con Parashat Shkalim. Parashat Shkalim ci viene a un Shalom Parinz e Fatem. Secondo me purtroppo non possiamo donare il messo, perché ci manca della Miglacia qui, donare appunto per le nuove offerte che partiranno che poi partivano ogni Rosh Chodesh Nissan. Si raccoglievano prima i soldi, poi da Rosh Chodesh Nissan si iniziano a comprare i vari sacrifici al Beit HaMikdash, e questi sacrifici devono essere comprati attraverso i soldi del Zibur, di tutto il popolo, e quindi si dava questo Machazita Shekel per appunto partecipare ai sacrifici comuni. Adesso, oggigiorno, non abbiamo questo privilegio di poter donare per i sacrifici comuni, e quindi abbiamo due modi di ricordarci, in qualche modo di fare questo Zekel e Machazita Shekel. Il primo modo lo conosciamo, di dare il Machazita Shekel. Oggigiorno, cioè, si tratta di 10 grammi di argento, quindi il valore di 10 grammi di argento. Adesso non so se io ho fatto la
parte. Ogni anno
cambia, ovviamente, però diciamo circa 30 shekel, se non mi sbaglio. Ok, almeno prima che hanno fatto 30 shekel, ogni volta cambia. Però questo è il primo modo di fare un ricordo a questo Machazita Shekel. Tra parentesi, quando si dà il Machazita Shekel, che di solito si dà a lezioni di Torah, di studi di Torah, perché al posto del Beit HaMikdash adesso abbiamo Arbamot Shalalaha, quindi abbiamo studio della Torah al posto del servizio del Beit HaMikdash, quindi si usa dare una chassita cieca, l'istituzione di studio di Torah, quando lo diamo bisogna dire Zecher è una chassita cieca, perché ovviamente non stiamo dando una chassita cieca vero e proprio, ma stiamo dando una cosa per non dimenticarci che Bezrat Hashem viene domani mattina, viene ricostruito il Beit HaMikdash, così non ci dimentichiamo le varie alakot riguardo al Beit HaMikdash. Questo è uno dei modi. L'altro modo, abbiamo detto, è di leggere Parashat Shkalim. Parashat Shkalim, perché la leggiamo all'inizio di Adar? Perché fondamentalmente abbiamo, anzi, al tempo del Beit HaMikdash, a Rosh Chodesh Adar Samuch Levissane, questa è un'altra parentesi che aprirò tra poco, al Rosh Chodesh Adar, vicino al mese di Nissan, quando ce ne sono due, e al tempo del Beit HaMikdash si annunciava che bisogna raccogliere questi machazita shekel da tutto il popolo. Oggigiorno, Zecher, facciamo questa lettura qua. Quindi cosa dobbiamo in qualche modo pensare? Quando, cioè adesso, ripeto, non c'è scritto, in questo modo non c'è scritto da nessuna parte, però questo è un po' il messaggio che prendo io da tutte queste raccolte. Quando noi andiamo ad ascoltare il Zecher, machazita shekel, cioè la parasha di chi ti sa, che era tra l'altro Shabbat passato, dobbiamo pensare che noi facciamo questo al posto dell'atto pratico di mettere il Machazita Shekel. Quindi noi ascoltiamo la parasha attraverso questo, in qualche modo, proviamo a uscire d'obbligo di quello che non possiamo fare fisicamente. Ok? Quindi questa è la prima kavanah quando andiamo ad ascoltare Parashat Shkalim. Ho detto che volevo aprire una piccola parentesi riguardo a Darishon e Darsheni. In questo caso, come quest'anno, come in quest'anno, dove c'è la Shana Muberet, l'anno di sestile,
con due Adar.
Ok, con quest'anno con due Adar, cosa facciamo? Bisogna leggere tutte queste quattro parashot nel secondo Adar, ovviamente. Perché? Perché comunque sia la lettura di queste parashot sono finalizzate a ricordarci qualcosa, cioè quindi a fare qualcosa che è legato a un tempo determinato. Se una persona ha letto queste parashot nel primo Adar, ok, cioè al posto di leggere nel secondo Adar, mentre nel primo non esce l'obbligo, e quindi insomma qualora capitasse una cosa del genere bisogna rileggerle di nuovo. E come fra l'altro anche le altre mitzvot legate a Purim, cioè quindi anche in questo caso qua bisogna, se una persona si sbaglia e fa cioè una persona, tutta la Keilah si sbaglia fondamentalmente e fa la lettura durante la Darishon, bisogna ripetere la Darshini, perché come ho detto prima è tutto finalizzato al ricordo. Se noi non leghiamo il ricordo a un evento particolare, alla fine il ricordo è nel posto sbagliato, e quindi bisogna ripetere. Adesso, quindi questo è riguardo a Parashat Shkalim. La Parashat e la parasha dopo Shkalim, che a volte, abbiamo detto prima, segue immediatamente dopo, a volte no, dipende insomma quando esce Rosh Chodesh, se esce di Shabbat oppure no, è parasha Zachor. Adesso, come ho detto prima, parasha Zachor bisogna fare attenzione, perché secondo la maggior parte dei commentatori e dei poskim, la lettura di parasha Zachor in questo periodo, anzi, diciamo così, la lettura di leggere Zachor, il pezzo che si riguarda a Malek, è una mitzvah deoraita, una mitzvah quindi della Torah, ricordare a Malek. Come si ricorda l'evento di Malek? Leggendolo. Se una persona un po' si potrebbe ricordare dentro il suo cuore, deve leggere la parasha. Quando leggiamo la parasha è stato stabilito dai Chachamim, cioè quindi il momento della lettura è una mitzvah derabbanan. E qual è l'implicazione di questo? Perché dico questo qua? Perché adesso purtroppo capita che magari una persona si trova improvvisamente per la lettura di Parashat Zachor, si trova in bidud, come è capitato adesso in altri momenti. Quindi che può fare? Quando quindi ha mancato la lettura di Parashat Zachor nel tempo specifico che hanno stabilito i Chachamim, può durante la lettura di Parashat Kitetzé, quindi diciamo d'estate, sperando che non stai in bidud anche d'estate, ok, sperando che non stai in quarantena anche d'estate, deve chiedere al Hazam, al lettore della Torah, e lui stesso deve pensare i versetti di Jehovà di questa Sfira.
Infatti, scusa, cioè è un buon uso in senso assoluto. quando si legge la parasha di Tetzé, appena prima della parasha del Zechirat Amalek, che lo Shalia Tzibur dica: se qualcuno non è uscito, io leggo con l'intenzione, se qualcuno non è uscito d'obbligo di farlo a prescindere, perché può succedere che uno non c'era, che stava male.
Esattamente. Una domanda, tu stai fatto dalla parasha di Amalek, ma è venuto anche dove adesso. La Amalek è stata due volte nella parasha, no? Perché hanno scelto la seconda?
Qua la domanda, esatto. Forse perché, cioè sto pensando se Tov Zot Zichron Basefer, se non mi sbaglio, è parasha di Tetzé.
In realtà la parasha Vayavo Amalek, cioè...
Vayavo
Amalek è raccontata la storia. Cioè sono due... La storia è raccontata quando avviene, così come avviene. Poi dopo c'è quando in Devarim, che viene istituzionalizzato tutta una serie di cose, stanno per entrare in Eretz Israel, sì. C'è, vi ricordo, vale sempre un po' lo stesso criterio, è che un po' come per Pesach, no? Cioè, secondo me, almeno, non lo so, però per Pesach sarebbe stato forse più normale leggere come Agatha, leggere i versi della parasha de Tro, che leggi sempre quei momenti lì in cui esci dall'Egitto. Invece i mamma mi hanno rovesciato tutto, hanno preso il psukim di Devarim, che deve leggere l'agricoltore nel momento in cui presenza cosa, quindi se tu vai da quelli che sono usciti e dici guarda ti devi ricordare il dove devo ricordare, ci stavo. Se vai alla generazione dopo, là devi trovare evidentemente degli strumenti diversi, potremmo dire, allora utilizzi degli strumenti diversi per farti ricordare.
C'è una domanda, anzi, ha un'implicazione alafica, perché facciamo finta che una persona, quando arriva a Parashat Zachor, al tempio appunto, nel senso tra qualche Shabbat, non può perché per esempio è in quarantena, arriva l'estate ed è ancora in quarantena, la domanda è se può uscire d'obbligo con la lettura di Parashat Veshalach, di Sefer Shemot. Adesso a dire la verità non vedo una differenza, per cui direi che sono sì più questa che questa, perché in tutte e due le parashot si parla di l'Iskor, l'Imchor, l'Imchok, Zekar, Amalek, eccetera. Quindi non ho un'indicazione, una buona domanda, ha un'implicazione alafica, perché ripeto, magari una persona potrebbe uscire così, però Chachamim hanno stabilito che la parte da leggere è quella di parashat di Tetzé, quindi c'è qualcosa, un elemento in Parashat Zachor, cioè nella parasha di Kitetzé che è proprio alla Kalamase, come si dice, di ricordare, e come ho detto prima, ricordare non è semplicemente con il cuore, cioè la mente bisogna leggerlo, e dal momento che comunque sia Parashat Zachor è legata, lo vedremo subito, nel senso con la lettura della Megillah, ok, perché nella Parashat Zachor dobbiamo ricordarci di quello che ci ha fatto Amalek. Nella Megillah dobbiamo ricordarci di quello che ci ha fatto Aman. Aman era un discendente di Amalek, e così come la Megillah va letta, alla finalmente va letta dentro la Megillah, nel senso non possiamo leggerla per esempio su un libro stampato, cioè per uscire d'obbligo fondamentalmente la Megillah bisogna leggerla da un libro, da proprio una Megillah, nel senso quindi un Klav, una pergamena, e anche il Parashat Zachor bisogna leggerla da un Sefer Torah, tant'è che Parashat Zachor si fa in modo di scegliere il Sefer Torah più kasher di tutti, come diciamo così, più meudar di tutti, che sono tutti kasherim ovviamente, però più, come si dice meudar, nel senso...
Più bello, più rifinito.
Più rifinito in assoluto, esatto, proprio perché parte della mitzvah di leggerlo dentro il Sefer Torah. E adesso, sempre riguardo a Parashat Zachor, ci chiediamo per quale motivo una volta all'anno ci possiamo fare la domanda per quale motivo magari due, cioè si potrebbe, abbiamo la mitzvah di Iskor, perché si fa solamente una volta all'anno questa sfira. Ho sentito una cosa da Davide Yosef interessante, che dice che noi sappiamo da il Chota Velut che se una persona viene a mancare, quando c'era un parente viene a mancare, c'è scritto che dopo 12 mesi, quindi dopo un anno, e in qualche modo Hashem ha immesso nel sistema dell'essere umano la shichecha, nel senso il dimenticarsi, che per quanto una persona sia cara, dopo un anno sicuramente lo stato d'animo della persona, del parente, è diverso da quello esattamente. Cioè quindi attraverso il dimenticare che in qualche modo è un regalo di Hashem, insomma, dimenticarsi un parente che è mancato, perché altrimenti insomma, si vede sempre con l'angoscia, eccetera. Insomma, comunque sia, da qua si impara che per rinnovare il ricordo bisogna farlo almeno una volta all'anno. Cioè, quindi per questo che Hakhamim hanno stabilito che almeno una volta all'anno dobbiamo ricordarci di Amalek. Perché? Perché appunto dopo 12 mesi sistematicamente si dimentica. Adesso, quando hanno stabilito questo ricordo, tant'è che, ripeto, io ho detto che se una persona non esce d'obbligo perché sta in quarantena, allora può farlo dopo, non funziona così. Perché? Perché Hakhamim hanno stabilito un tempo specifico per ricordarci di Amalek, che è il subito prima del ricordo di Aman, che Aman era, come ho detto prima, Aman Agagi, che era il discendente di Amalek, e quindi è importante unire i due ricordi, il ricordo di Aman e al ricordo di Amalek. Una parentesi, anche per questo motivo è importante dare il Machazit al Zecher e il Machazit al Shekel prima della lettura della Megillah. In teoria abbiamo detto che una Machazita Shekel si dà durante tutto il Chodesh, tutto il mese di Adar, perché comunque sia è finalizzato all'acquisto dei Korbanot per Nissan. Però dal momento che c'è abbiamo detto, questo l'ha anche iniziato Jonathan, dal momento che sappiamo che Aman ha preso e ha raccolto i soldi da Hashverosh per distruggere il popolo di Israele, no? Noi in qualche modo vogliamo anticipare la raccolta dei nostri soldi, quelli del Machazit HaShekel, prima che Aman raccoglie i soldi da Hashverosh, quindi diciamo al tempo della lettura della Megillah. In altre parole, è una cosa diciamo consona e giusta dare il Machazit HaShekel proprio dall'inizio di Chodesh al Zecher, il Machazit HaShekel dall'inizio di Chodesh Adar, quindi lo Chodesh, questo che arriva ad Arbet. Sicuramente meglio farlo prima della lettura della Megillah per anticipare i nostri Shkalim agli Shkalim di Aman. Quindi passiamo adesso un'altra parentesi per le signore. La domanda è se c'è il chiyuv di partecipare alla lettura di Parashat Zachor anche per le signore oppure no. Questo ovviamente è un oggetto di discussione, però ci sono due lati, diciamo, nel senso, ci sono appunto, come in ogni discussione, c'è una parte così e una parte così. Fondamentalmente, dal momento che abbiamo detto che in generale il ricordo di Amalek, bisogna ricordarci di quello che ci ha fatto Amalek almeno una volta l'anno, ok? Quindi non è una mitzvah legata al tempo. Le signore sono esenti da tutte le mitzvot positive che sono legate a un tempo specifico, però dal momento che il Zecher di Amalek non è legato a un tempo specifico, perché in teoria potremmo farlo sempre, semplicemente Chachamim hanno stabilito un momento propizio per questa mitzvah, quindi in teoria le donne anche devono partecipare e ascoltare il Parashat Zachor al Tempio. Detto questo però c'è un altro lato che dice che dal momento che cos'è? Per quale motivo dobbiamo ricordarci quello che ci ha fatto Amalek? Per combattere Amalek. Ok, che adesso è un po' complicato, però diciamo fondamentalmente il ricordarsi è finalizzato alla distruzione, al combattere Amalek. Adesso le donne generalmente non sono partecipi nelle guerre, cioè non devono partecipare nelle guerre, e quindi sono esenti, sicuramente sono esenti da ricordarci di Amalek. Questo è l'altro lato che in qualche modo per questo motivo qua le donne sono esenti.
Però è strana questa cosa, perché Mihamed Mitzvah mozzime tachadan mechadro e akara mechupada. Cioè Mihamed Mitzvah anche le donne sono, a differenza di tutta la cosa lì di quelli che tornano Mihamed Reshut, cioè Mihamai Mihamed Mitzvah, anche le donne sono, è vero che ende nashim, però partecipano, cioè mi sa chi mai in Amazona va partecipa.
Quindi funzioni diverse dentro la guerra fondamentalmente.
Sì, però mentre per una milchama qualsiasi non hanno sicuramente l'obbligo, per la formula chiave per la Milchemet Mitzvah, qual è? Quando è? Che succede quando c'è Milchemet Mitzvah? Mozimet, Hadal, Mechetrov e Kalam e Kuppa. Pure se stanno sotto la Kuppa, devono partecipare. Non so.
Questa è una parentesi,
su questo sarei più,
sicuramente sono per dire.
E poi è stata una parte attiva esterna,
assolutamente, questo sicuramente, però diciamo così, è anche quello forse che si lega a questo, si lega un po' a quello che dice Ion, cioè in maniera indiretta, cioè Esther non è che si è messa a combattere fisicamente contro Aman, e come dice Jonathan, cioè magari le donne in guerra se lo portavano l'acqua e portavano
però
la logistica
è chiaro che in tutta la storia di Purim c'è una partecipazione femminile molto particolare, tant'è che nonostante sia una mitzvah positiva legata al tempo, la Megillah, via il resto delle mitzvot, via del fatto che sono stati parte dello stesso miracolo, anche le donne sono state, quindi è tutto.
Però ecco, su questo forse cioè, si può dire che la mitzvah specifica di Zachor è proprio di ricordarci quello che ci ha fatto Amalek per distruggerlo, cioè per diciamo adesso, come si dice in ebraico, tachles, adesso, per distruggere Amalek, che è una mitzvah, dice, direi fisica, nel senso che c'è tanta anche storia della Gemara su come degli Amoraim hanno riconosciuto che c'era una Malek e sono andati là a combatterlo fisicamente, insomma. Quindi, ripeto, sicuramente c'è un legame tra le donne e gli svolti di Purim, tra le donne e la mitzvah di Mechiata Malek, però al momento che qua stiamo parlando della mitzvah fisica di combattere a Malek, non so se si possono considerare le donne come partecipi in maniera diretta in questa mitzvah qua. Comunque sia, questa era una parentesi. In ogni caso, Odio Ser dice che diciamo, è meritevole che anche le donne ascoltino alla Parashat Zachor al Tempio, perché comunque, come ho detto prima, comunque sia sempre il lato del fatto che non è una mitzvah legata a un tempo specifico, e quindi in teoria le donne non sono. E non so come stiamo messi con il tempo, io passo a Parashat Parà e Parashat Hakodesh, che sono le ultime due Parashot delle quattro Parashot. Parashat Parah e Parashat Hakodesh sono sempre legate, cioè mentre negli altri casi ci possono essere degli intervalli a seconda di come esce Hakodesh eccetera, sono sempre legate. E il messaggio di Parashat Parah, che anche questo nonostante sia oggetto di più discussioni, però secondo direi anche la maggior parte delle opinioni, anche il leggere Parashat Parah al Tempio e anche una mitzvah de oraita, ok? E quindi Parashat Parah, per quale motivo? Anzi, ha iniziato il giorno di Jonathan, quindi non continuo, adesso non mi soffermo più di tanto. È importante leggere Parashat Parah prima lo Chodesh Nissan, perché? Perché il fatto che noi non possiamo purificarci, diciamo, con l'Efer Paradigma, con la cenere della vacca rossa, e almeno andiamo al Tempio ad ascoltare in qualche modo il messaggio, che è di arrivare al Chag Pesach quando siamo puri, ok? E quindi, dal momento non possiamo andare fisicamente, almeno cognitivamente dobbiamo andare al Tempio e ascoltare questa parasha. E qui qua stesso discorso con le signore, anche se in questo caso qua, se non mi sbaglio, è diverso, perché non possiamo, cioè, mentre vi ho detto che per quanto riguarda Parashat Zachor le signore potrebbero essere esenti perché non fanno la Milchama, nel caso di Parashat Parah non so quanto siano esenti, anche se non so se al tempo si usava la Parah Aduma per purificare anche le donne.
Adesso ti dice non lo so.
Quindi ripeto la domanda che sorge adesso.
Comunque sì, nel senso che pure le donne mangiano.
Quindi anche
come fa a mangiare il corban senza volo? E devono mangiare la carne del corbanotto. se mangiare la carne di corbanotti devi essere puro.
Quindi paradossalmente poi ripeto, sono questi solamente sono ragionamenti, cioè senza riletti, però paradossalmente, mentre Zakor è sicuramente quasi indiscusso il fatto che sia di Oraita, e in ogni caso c'è una grande possibilità che le donne siano esenti dalla lettura di Parashat Zakor, per quanto riguarda Parashat Parà, che è più oggetto di discussione sia di Oraita o no, le donne sono più allineate
con gli
uomini a livello di dover leggere la parasha. Quindi insomma ne esce fuori fondamentalmente che è consigliabile, nel senso che anche le signori partecipano alla lettura di Paraduma, cioè della parasha Paraduma.
Però perché la parasha Duma diventa di nuovo il problema del tempo, mentre parasha Zakor abbiamo detto che molto sommato
adesso spiego un po' il concetto, cioè abbiamo detto da una parte le donne sono esenti in Parashat Zakor forse perché anzi no, le donne sono obbligate a Parashat Zakor perché non è legato a un tempo specifico. Per quanto riguarda Paraduma, il concetto
diciamo che in senso assoluto fatto della purità, tu in teoria ogni volta avevi bisogno della paraduma, diciamo che è pubblica sta cosa prima di Pesach perché tutti quanti sono obbligati, però in teoria non è che la cosa della paraduma è necessariamente legale, anche se allora già ti finisci poi di una cosetta.
Io semplicemente concludo con l'ultima parasha, che è Parashata Chodesh. Parashata Chodesh si legge prima o durante lo Shabbat, durante che ho detto, se lo Shabbat in San Carte di Shabbat, comunque sia, in linea di massima è la parasha vicina allo Shabbat in San, parasha Tachodesh, che ci viene a ricordare il Kiddush HaChodesh, cioè nonostante che non facciamo il Kiddush, cioè non santifichiamo il mese, adesso non so se la parola più santifica, però diciamo così, non so se questo è il momento, in ogni caso, diciamo che noi non santifichiamo il mese attraverso la lettura di Parashat HaChodesh, però la lettura di Parashat HaChodesh ci viene a ricordare che al tempo del Beit HaMikdash, del Beit Din, eccetera, c'era un inyan particolare di il Chodesh Nissan, cioè che era il primo del Chodeshim, nel senso dopo l'uscita della Sora. Quindi questo ovviamente, ripeto, non è questo il modo in cui fare il Kiddush HaChodesh, e quindi questo, nonostante che il Kiddush HaChodesh sia de Oraita, leggere Parashat HaChodesh è sicuramente solo della banana.
Chi ci sembrasse soltanto due punti veramente telegrafici, sempre dallo Shibboleth e all'Eger, che mi sembra una cosa bellissima, che riporta lo Yerushalmi, Rabbi Abba, Beshem Rabbi Chiabba, Rabbi Assi, En Mafsikin Ben Purim Le Parà, cioè non c'è mai un'interruzione tra Purim e Parà, Rabbi Levi Omer, En Mafsikin Ben Parà Le Achodesh, non c'è interruzione tra Parà e Achodesh. Vessiman, se te lo devi ricordare, come fai a ricordarti quando è che c'è l'interruzione e quando no? Il paragone viene fatto con i quattro bicchieri della sera del Seder, quindi le quattro parashot come i quattro bicchieri della sera del Seder. Siman la parashot, ben accossotta elu imrazzali shtot ishte, ben shlishila revi lo ishte, si impara in Pesachim. Cioè, se vuoi bere del vino tra il primo e il secondo bicchiere, lo puoi bere, ma non puoi bere tra il terzo e il quarto. Ben Shlishile Revi lo iste, tra il terzo e il quarto bicchiere non puoi bere.
Per mezzo, no?
Mangi, sì. Il terzo bicchiere è quello della Birkat Amazon, e il quarto è quello della Gadol. Tra quei due non puoi bere. E così per ricordare le parashot. E qua dice un'altra cosa molto bella, Shibboleth Aleket. Uvedinu Shiyavdim HaChodesh Leparaduma. In teoria, l'ordine che avresti detto logico è di fare prima Chodesh e poi Paraduma. Se Bechat le Chodesh ukama Mishkan, il primo di Adar è stato eretto il Mishkan, e il 2 di Nissan, il giorno immediatamente successivo, Nisrefa Parà, è stata fatta la prima Parà Adumà. Quindi l'ordine, quando è stato costruito il Mishkan, era il primo giorno di Nissan, lo Chodesh, hanno messo il Mishkan, quindi a Chodesh, e Parà Adumà è stato soltanto istantaneamente dopo, il 2, quindi avresti dovuto rovesciare l'ordine. Allora, perché noi leggiamo Parà prima di a Chodesh? Lama ikdima mi penesce uta la tancia con Israele, per quello che è la purificazione di tutto Israele. Se non purifichi Israele, come fai a fare tutta la cosa dei Corbanot? Fin qui la cosa, volevo soltanto, visto che queste riunioni di studio.
Adesso una piccola parentesi, adesso sto vedendo qua, che sulla Mishabra dice Ashlishiti Parashat Paraduma, cioè la terza parasha che leggiamo è la Paraduma. Ribe Shabbat Shekodem Parashat HaKodesh, e cade nello Shabbat prima di Parashat HaKodesh, Shekena Yastre Fatab Amidbar Samuch Lenissan, che della Zot Baet Israel Befer Chatat Miad Achar HaKamat HaMishkan.
Può essere che ci sono diverse cronologie della...
Cioè, la domanda è se andiamo secondo il primo Shabbat, cioè la prima volta che hanno fatto la Paraduma, oppure dopo.
Okay. Volevo ricordare, visto che queste riunioni di studio sono dedicate alla memoria del Morè della Rocca, ho trovato una cosa sulla sua tesi di laurea rabbinica sulla questione di Etar Rishon e Adar Sheni, nelle quali cita un articolo del Morennello, e dice: a proposito degli anniversari che cadono nel mese di Adar Sheni, va segnalato l'uso della comunità di Roma. Tale problema ha richiamato alcuni anni or sono l'attenzione del tribunale rabbinico locale, che in base alla alla consultazione di testi ha dato il seguente responso. Il quesito già posto a suo tempo dal rabbino di Soragna al rabbino tedeschi di Ancona, considerato l'autorità massima del campo della ritualistica in Italia alla fine del XIX secolo, che dopo aver riportato l'opinione degli antichi maestri, così conclude: ogni comunità deve attenersi alla propria tradizione, e qualora non la possegga, tenere per sempre l'opinione dello Shulchan Aruch, rabbi Yosef Karo, ora Haim 586, paragrafo 7. Contrariamente a quanto esposto nel Kitzur, Shulchan Aruch, eccetera. Ed ecco in breve la risposta di rabbino tedeschi, ripetuta nella raccolta di Shelot Uchuvot pubblicata in Ancona nel 1932. La questione, gli scrive, è molto discussa e dibattuta tra i primi e gli ultimi poskim, e la loro divergenza è basata sul passo del Talmud babilonese, Megillah, capitolo 7, dove Rabbi Shimon e Rabbi Eliezer sono in controversia riguardo alle mitzvot da compiere nel mese di Adar. Rabbi Shimon sostiene che si debbano compiere nel secondo Adar, Rabbi Eliezer invece che nel primo Adar. L'opinione dominante è nota, è ormai quella di Rabbi Shimon. Avendo ciò in analogia con il problema in questione, Yosef Karo decide negli anniversari di digiunare nel secondo Adar, mentre Ramà segue l'opinione di Rabbi Eliezer e dice che invece nel primo. I più rigorosi sostengono invece che si debba digiunare, l'uso di digiunare negli anniversari, nel primo e nel secondo. Concludendo, diremmo che è antico uso della comunità di Roma celebrare gli anniversari che cadono nel mese di Adar, nel secondo Adar, quando l'anno è embolismico. Pertanto l'opinione dello Shulchan Aruch è quella dominante presso le comunità di video spagnolo e italiano.
Allora, però una domanda che volevo fare questo. Se uno, per esempio, arriva a Bar Mitzvah, che o va a dare il shock o a dare il
shock? Tutto da
Poi arriva al tredicesimo anno che gli capi la situazione come quella nostra.
Precisamente sul Bar Mitzvah specifico.
Allora, che passiamo da
sopra, però in generale sono...
Ma tutto su andare a
Shabbat. A dare a Samu Kulisha.
Chazak!